In altre parole,
quello che vi proponiamo questa settimana, in altre parole, è un viaggio nel continente africano, lontani dalle semplificazioni, o almeno lo speriamo, per cercare di dare un'immagine più veritiera di un continente economicamente, socialmente, culturalmente molto, molto ricco. Ad accompagnarci è il professor Giovanni Carbone, professore di scienza politica all'Università degli Studi di Milano e capo dell'Africa Program dell'ISPI, l'Istituto Italiano per gli studi di politica internazionale. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti.
Oggi affrontiamo dunque un tema spesso associato all'Africa, il tema della povertà, e anche qui cerchiamo di andare un po' oltre i luoghi comuni. La comunità internazionale si è data come primo tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030 quello di eliminare la povertà. L'Africa è decisiva in questa battaglia, resta infatti la regione più povera del mondo. Ecco, quanti africani sono poveri e in che senso, professor Carbone, la povertà globale è sempre più africana?
Quanti? Sono tanti, sono troppi. Si stima che siano circa 420 milioni di africani in povertà estrema, cioè il 60% di tutta la povertà globale, dei 720 milioni che a livello mondiale sono considerati poveri estremi. E tra un momento arrivo a che cosa intendiamo con questo. Ma il fatto è che sono una percentuale crescente. Si stima che alla fine del decennio, nel 2030, il 90% dei poveri a livello mondiale saranno in Africa. In questo senso la povertà è sempre più africana. Paesi come la Nigeria, il Congo, la Tanzania, ad esempio, hanno un concentrato di numeri di poveri. Sempre più africana perché gli altri grandi paesi in cui in decenni recenti c'è stata tanta povertà, la Cina e l'India, sono cresciuti a sufficienza da ridurla fortemente. L'idea di poveri estremi, tra l'altro, a cui facciamo riferimento, è lo standard che viene utilizzato a livello internazionale, secondo le stime della Banca Mondiale, cioè coloro che non vanno oltre i $2.15 al giorno come capacità di spesa. Occorre evidentemente una misurazione di riferimento, ma è evidente che anche quelli che hanno qualcosa in più di quello
non stanno bene, insomma.
Non stanno bene.
Sì, no, sono cifre veramente, veramente impressionanti, che dimostrano anche che l'Africa sta rimanendo indietro, no? Proprio in questa battaglia contro la povertà globale, o così sembrerebbe, ma la povertà è comunque in diminuzione anche in Africa o è comunque in aumento, Giovanni Carbone?
Questa è una domanda un po' complicata a cui rispondere. La risposta sarebbe sì e no. In che senso? Se guardiamo ai tassi di povertà, quindi la percentuale di poveri nel mondo, sono scesi nel corso dei decenni moltissimo. Per dare un'idea, nel 1950 erano il 60% circa della popolazione mondiale, oggi siamo sotto il 10%. In Africa anche la percentuale di poveri è andata giù, di nuovo per dare un'idea, all'inizio degli anni 90 si toccò un picco massimo del quasi 58-59%, oggi siamo attorno al 35% della popolazione africana. Questo se guardiamo le percentuali, ma i numeri assoluti, il numero di milioni di poveri è invece andato su nell'ultimo decennio, è passato da 365 milioni una decina d'anni fa, 420 milioni oggi, quindi 55 milioni in più. È chiaro che si tratta di stime, naturalmente. Com'è possibile che il tasso, la quota di poveri sia andata giù e il numero assoluto sia andato su? È dovuto alla crescita demografica.
Certo, l'aumento della popolazione.
Scende, ma non abbastanza rapidamente, e così il numero assoluto sale.
Quindi un continente giovane, perché appunto cresce la popolazione, ma che ha ancora grossi problemi in termini assoluti per quanto riguarda la povertà della sua popolazione. E naturalmente si pone la domanda: perché l'Africa non riesce a superare questa situazione di grande povertà? Si può rispondere a questa domanda?
Ecco, Bravissimo, perché una risposta univoca non ce l'abbiamo, abbiamo dei pezzi, degli elementi di risposta. Potremmo cominciare col dire che per superare la povertà occorrono direi due cose. Uno, una crescita, quindi un'espansione delle risorse a disposizione. La seconda è come queste vengono distribuite, no? Come i benefici della crescita vengono distribuiti. Quando si cresce, occorre che ci siano dei benefici diretti per tante persone, ad esempio con nuovi posti di lavoro, oppure indiretti con politiche statali che portano benefici anche ai più vulnerabili, ai più poveri. L'espressione che viene utilizzata in questi anni in genere è lo sviluppo inclusivo, proprio per dare l'idea che non è semplicemente un paese che va avanti, ma è un paese che va avanti e si porta dietro la gran parte della popolazione. L'Africa dal 2000 è cresciuta bene, ha avuto una buona crescita economica complessivamente, adesso senza entrare nella descrizione degli alti e bassi, ma complessivamente bene, però non sufficientemente inclusiva è stata questa crescita. Spesso si utilizzano, gli anglosassoni usano l'espressione jobless, crescita senza produzione di posti di lavoro sufficienti per l'enorme massa di giovani, popolazione in crescita. Quindi questo è un problema, si è cresciuti ma non a sufficienza da distribuire i benefici di questa crescita. Poi, come diceva lei, i fattori sono tanti dietro. Il mancato superamento della povertà, potremmo parlare dei bassi livelli di istruzione e di salute che non contribuiscono, malgoverno, la corruzione, quindi anche la scarsa responsabilizzazione dei governanti nel far bene e superare queste situazioni, piuttosto che i conflitti, no? Che i conflitti significano per definizione stop di una gran parte delle attività economiche, devastazione, gli sfollati interni che significa che non possono più lavorare, provvedere a se stessi. Poi c'è un problema di deficit di infrastrutture molto grave, no? Le strade, no? Quanto sono essenziali alle nostre attività economiche, allo sviluppo e quindi anche al fatto che le persone vengano aiutate e si aiutino a uscire da situazioni di povertà. E poi probabilmente ci sono anche delle relazioni esterne
Sì,
per favore.
infatti, professore, anche questo mi viene in mente, no? Mi viene da chiederle, cioè qual è il ruolo, diciamo così, quale potrebbe essere il ruolo della comunità internazionale se è sufficiente nel cercare di aiutare, i paesi africani ad uscire da questa situazione e l'altro tema, l'altro grosso tema, non è che, diciamo così, i paesi occidentali, le loro, grandi aziende hanno una responsabilità in questa, povertà, in questo impoverimento di un continente che in realtà sembra essere molto ricco dal punto di vista delle materie prime, sembra quasi che, lì si vada, si prenda tutto quello che si può e poi, si fugga via senza lasciare, economicamente. Dei benefici per quegli stessi paesi. Un'idea un po' vecchia oppure ancora così?
No, no, è un'idea importante da tenere presente la nostra responsabilità e non sono solo le aziende, io ritengo che siamo anche tutti noi. E credo anche che la responsabilità dovrebbe esserci nel farsi carico dei più poveri e più vulnerabili, a prescindere dall'essere noi anche una causa del loro mancato sviluppo, ma lo siamo storicamente perché dalla tratta degli schiavi e il colonialismo che sono così, sono lontani, ma non così lontani, nel senso che sono stati studiati gli effetti di lungo termine di questo e sul sottosviluppo africano e ci sono, abbiamo sottratto forza lavoro, risorse e quant'altro, ma in epoca più contemporanea anche continuiamo, abbiamo continuato, no? La corruzione è diffusa in Africa, ma noi spesso partecipiamo a questo, noi e le nostre imprese. I conflitti sono crisi magari africane, ma noi contribuiamo anche con vendita di armi e continuiamo a estrarre risorse, lei citava giustamente, no? Continuiamo a estrarre risorse minerarie, energetiche con scarsi investimenti per lo sviluppo in loco, le prendiamo e le portiamo via. Adesso che c'è l'ultimo anno che c'è stata la crisi con l'invasione dell'Ucraina, dove ci siamo rivolti per risolvere il problema dell'approvvigionamento di gas? Tutti a fare la corsa alle forniture di gas africano. Quindi le nostre le abbiamo di responsabilità.
Ne abbiamo, non dobbiamo dimenticarle, naturalmente, perché spesso si tende a così a a vedere nella povertà africana quasi una caratteristica endemica, no? Quasi fosse una caratteristica insita in quei paesi, in quelle popolazioni. Invece no, ci sono anche delle responsabilità storiche. Ma su questa povertà, che influenza ha il mutamento climatico? Siamo in conclusione, dovrà essere breve, purtroppo mi rendo conto che è una domanda pesante, ma insomma c'è questo elemento anche da tenere in
Sì, c'è un
considerazione.
impatto aggiuntivo, se vogliamo, rispetto a quello che abbiamo detto, anche del mutamento climatico. Da un lato quello più visibile, mutamento climatico significa eventi estremi, no? Siccità, inondazioni, quant'altro. I paesi africani sono notoriamente particolarmente vulnerabili, hanno contribuito pochissimo al mutamento climatico e sono quelli che pagano il maggior prezzo.
Eh sì, c'è anche quel problema lì, insomma, del quale siamo in gran parte responsabili anche noi, ma che facciamo pesare spesso anche sui cosiddetti paesi
E sono
in via di
arrabbiati.
sviluppo. E sono molto arrabbiati, certo, ci chiedono conto di quello che abbiamo fatto negli ultimi 150 anni, potremmo dire così. Professor Carbone, grazie per essere stato con noi oggi e a domani per la nostra prossima chiacchierata.
Allora di nuovo domani, grazie, buona giornata.
Rete 2.